Un'introduzione dal punto di vista culturale, questa è un po' esornativa, cioè si aggiunge a un qualche cosa che però sta per i fatti suoi. Peraltro vi siete accorti, o meglio, vi manifesto un po' la mia ignoranza e il mio imbarazzo nei confronti dell'arte contemporanea, che costituisce molto spesso il contesto nel quale ci si inserisce, ma qual è l'imbarazzo? È che noi tante volte ci mettiamo sopra un'opera d'arte o accanto e ignoriamo che sia tale. Quindi io quando ho visto che naturalmente tutto ciò che pendeva non era messo lì tanto per metterlo, ma era un'opera d'arte, dico mamma mia, accidenti, alle solite è difficile stabilire la relazione. Alla stessa maniera, se io vi racconto una storia e vi dico l'Ansonica viene da qua, è fatto così, è fatto quella, pura e semplice, magari alla maggior parte di voi entra da una parte e esce dall'altra, perché, ripeto, è un qualche cosa contro. Ora, in realtà adesso, ed è quello di cui vi accennava in apertura Emiliano, usando anche una parola importante, il racconto del vino. Quando si parla di storia del vino, racconto del vino, il vino che è patrimonio culturale, si introduce un aspetto che ora diventa strategico e anche critico. Critico perché, se mal gestito, non aiuta le aziende ad affermarsi nella competizione del mercato globale, ma potrebbe essere un pericoloso boomerang. Perché questo? Allora, innanzitutto un concetto. Oramai è stato affermato ed è approvato dal Ministero dell'Agricoltura che la viticoltura sia anche parte integrante del patrimonio culturale. Quindi quando si entra a esaminare un bene culturale si parte dall'oggetto, in questo caso la pianta, le varietà, poi si arriva alle sue forme di allevamento, poi si arriva addirittura alle modalità in cui queste forme di allevamento si dispongono sul territorio, perché disegnano un paesaggio. E poi si arriva a che cosa? A quello che ancora è rimasto l'anello più difficile da agganciare, nel senso, ma se io ho una storia che un vitigno mi racconta disponendosi, anzi dispiegandosi su qualche millennio e anche più di tempo, perché è possibile, io come faccio a saldarla alle prove materiali che peraltro si trovano dentro i musei? Allora immaginate, con questa proposta di progetto si costruisce una cooperazione di filiera che parte dagli enti di ricerca, tocca naturalmente le aziende, le reti museali e in contemporanea, come già accaduto e sarà di prossima uscita e presentazione dei risultati, il coinvolgimento, in questo caso, di AIS, delegazione di Grosseto, come parte integrante del pool dei ricercatori. Per arrivare a fare cosa? La storia che vi sentirete raccontare è tutta vera, per quanto vi possa sembrare incredibile. È una storia che si riflette in quello che degustate, è una storia che vi farà immaginare e ricordare anche quel vino, non, come giustamente diceva Emiliano, sì, mi piace, ne ho sentito parlare. No, è qualche cosa che incide. E soprattutto in questo caso, come nei confronti di aziende e di ristoratori, diventa quella storia che vi verrà raccontata e ripresentata, anche se in breve, tutte le volte che vi verrà servito questo vino. Ora, chi lavora nel mondo del patrimonio culturale, la stessa amica Deborah ve lo può raccontare, affronta innumerevoli difficoltà. Perché? Perché chiunque dice, vabbè, per raccontare una storia che ci vuole, basta leggo due date, prendo qualche cosa da internet. Assolutamente no. E adesso soprattutto il mercato globale richiede dei dati certi, cioè sul mercato estero, quando uno presenta un prodotto e dice, ma guarda, questa è una coltivazione che risale a 2000 anni fa, benissimo, dammi le prove. Perché io poi questo dato lo trasformo in un brand e se il dato è sballato, sono guai. Perché automaticamente si creano barriere, tu non sei affidabile. Allora, a questo punto l'impresa e la scommessa è difficile, ma adesso arriviamo all'Ansonica. Naturalmente il mio obiettivo in questo caso è anche portarvi qua, che ne so, in una prossima edizione. Quindi non vi racconto tutta la storia, vi do degli spunti. Anche perché la storia adesso, una parte verrà pubblicata, uscirà fuori. Innanzitutto vi devo dire cosa non è l'Ansonica. L'Ansonica non è una varietà imparentata con vitigni greci. La dimostrazione da cosa viene? Proprio vitigni greci. La dimostrazione viene proprio da quel DNA che è stato esibito a lungo come prova per dire no, va bene, si nominano due varietà, Rhodites e Sidenitis, Lansonica, anzi forse potrebbe essere un figlio. Ora, quando si parla di Rhodites si fa riferimento, lo dice il nome stesso, è una varietà baccarosa. Quando si parla di Sidenitis addirittura dovrebbe essere o la varietà delle stelle o la varietà del ferro, quindi con delle tonalità, anche queste sul rosa, che poi sono state restituite nel nome. Ripeto, non c'è relazione. E di solito quando si dice, ma lo dice il DNA, nessuno di voi l'ha visto, ci dovete credere per fede. Io vi dico che se volete vedere il DNA già dell'Ansonica, basta che pigliate il telefonino, andate sul sito del Ministero dell'Agricoltura, Registro Nazionale della Varietà di Vite, andate sulla varietà, c'è il profilo del DNA di questa varietà. E i confronti, anche questi si possono tranquillamente scaricare da internet e si vede. Ora, cosa è successo? Nel 99 è stato fatto uno studio. All'epoca, quando si esaminava il DNA delle varietà, si usava una sequenza molto corta. Tanto per darvi un esempio, se io oggi dovessi paragonare la sequenza del DNA dell'uomo e quella di altri animali e mi limitassi non a 100 mattoni ma a 10, io troverei delle corrispondenze con una marea di esseri viventi. Se io invece stendo il profilo, il discorso cambia. Ecco cos'è successo ovviamente con queste due varietà greche che non hanno, ripeto, relazione diretta. E a questo punto allora l'Ansonica che è? Allora innanzitutto vi garantisco che è proprio una varietà delle isole, di queste isole, Mediterraneo centrale. Quindi siamo nel cosiddetto circuito tirrenico. Quando si parla, si usa questa espressione, se facciamo riferimento a civiltà micenea, magno-greca e etrusca. E poi naturalmente quella romana che però entra nel discorso dell'Ansonica secondo suoi nuovi parametri di valutazione, che sono soprattutto commerciali, anche un pochino meno raffinati di quello che avremmo immaginato noi, così un po' idealizzando questa antichità. È una varietà tra l'altro i cui genitori sono continentali. Però, attenzione, una dimensione continentale che ha una relazione stretta con un territorio che i greci avevano riconosciuto come vocatissimo per la viticoltura, era un'area interna. Vi sottolineo, i greci raramente, soprattutto in Magna Grecia, facevano vino e se lo facevano non era un granché. Dovevano andare nell'entroterra. Questi discorsi sono stati già ben studiati, anzi un po' ipotizzati e nella prospettiva già letti nel 1994. C'è un bellissimo studio che potete scaricare dalla rete perché ormai è disponibile, lì prima si trovava in biblioteca, dove tutte queste dinamiche sono illustrate. Quindi c'è un sangue che viene dalle terre dell'Enotria, una terra che è stata definita così dai greci, perché quando sono arrivati, e loro avevano un sistema molto semplice per discriminare popolazioni civilizzate da popolazioni barbariche. Sanno o non sanno produrre il vino? Chi non sa fare il vino è un barbaro. Quindi si trovano questa terra Enotria, che significa la terra dove il paesaggio è disegnato dal palo al quale è maritata la vite, per ogni palo una vite. Quindi l'Ansonica ha queste origini, però è isolana, viaggia sul mare, sta in contesti ambientali legati strettamente al mare. Viaggia sul mare anche perché regge. Il problema di tante varietà è che poi al trasporto, e non dico il trasporto sul carro, ma peggio ancora quello in mare, non tenevano, arrivavano a porto d'arrivo, per carità del cielo, cos'erano diventati. Altro dato importante, dovete scindere sempre la varietà dal nome. Il nome è sempre più recente rispetto alla varietà, quindi noi non sappiamo nel periodo magno-greco come si chiamasse l'Ansonica, ancora non è dato da sapere. Ma nel periodo medievale nasce il nome. e dovete prendere come forchetta cronologica addirittura gli inizi del IX secolo, significa Carlo Magno, cioè un atto ben preciso che viene fatto e che riguarda questi territori. E l'altra data è il 1228, la crociata incruenta di Federico II in Terra Santa. Quella crociata che dura pochissimo, viene anche condannata dal Papa perché non c'è stato sangue, quindi non andava bene. Però è quella crociata che porta cultura. E questa cultura si trova rispecchiata nell'evoluzione del nome. Il Lomanzonica concentra una marea di informazioni legate a questi territori. Quando sarebbe nato Lanzonica? Abbiamo delle date ben precise, perché adesso il DNA viene lavorato ricostruendo con esattezza le genealogie. Allora, ciò a cui gli agronomi non sono avvezzi, gli agronomi quando parlano di una varietà e quindi poi si potrebbe dire di ciò che ne deriva, usano un criterio che è bidimensionale, il luogo dove questa varietà si trova. Può avere tre dimensioni entro che areale si distribuisce, però a cosa non sono abituati? A usare il tempo. E ecco qui quindi che arrivano altri professionisti delle scienze storiche, antropologiche e archeologiche dell'antichità. E a questo punto quale tempo? Dovete immaginare per Lanzonica la metà del IV secolo avanti Cristo. Non è uno scherzo. E tutti questi dati sono comprovati e assolutamente testimoniati. Di conseguenza, qui chiudo, perché mi sono stati concessi 10 minuti e ci siamo. Io ho dato il là. Potrò rispondere a domande singole, se ancora sarete sobri, naturalmente, o forse, come dicevano naturalmente anche già i greci, è nel momento in cui avrete più bevuto che esprimerete la vostra verità, e quindi non sarà male questo. Vi aggiungo solo un piccolissimo dettaglio, che per i romani Lanzonica era quasi più prezioso degli stessi vini greci, che usavano definire, purtroppo con un termine dispregiativo per l'epoca, greculi. Se voi trovate, prendete dalle fonti, perché qui parliamo di fonti, parliamo di trattati agronomici che si dispiegano nell'arco di tre secoli, dal primo al terzo d.C., parliamo di Plinio, tutti dati verificabili. Allora fate attenzione, i vini greci erano usati per sfottere chi se la menava troppo. Quindi Cesare che esibisce i suoi vini greci in tre banchetti che vengono ricordati a scandire fasi importanti della sua carriera, beh, è ironico il commento, bisogna leggere le fonti tutte in piedi, tutte insieme, a dire, beh, Cesare vuole fare il parvenu, voleva esibire un qualche cosa. Invece Lanzonica era lì. Lanzonica era lì a tenere le posizioni e deve recuperare tutto il suo ruolo. E come lo può fare? Perché adesso questa cultura, questa consapevolezza del passato diventa vostra, diventa di tutti quelli che l'assaggiano. In una prossima occasione avrete l'intero quadro davanti, con cartine, con date, con le fonti, potete verificare tutto. E a quel punto forse voi stessi individualmente diventerete tanti ambasciatori, come si usa dire nel mondo del vino, di questo particolare prodotto e dei relativi territori. Qualunque domanda fatela, ma dopo. Grazie.